6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.
Ben trovati ad un nuovo quotidiano appuntamento con i 6 gradi di Radiofonica, trasmissione della web radio di Perugia che intende rendere omaggio al ben più celebre format che va in onda su Radio 3 e che serve a noi speaker di radiofonica.com per divertirci a trovare dei legami fra i 6 brani che vi andiamo poi a presentare. Un modo anche per noi di scavare nella musica che conosciamo e di scovare aneddoti e curiosità che ci permettano di approfondire, di conoscere a più a fondo gli artisti che vi andiamo a presentare. Oggi, 12 novembre, sarete in compagnia di Patrizia, che poi sarei io, per circa tre quarti d'ora, dalle 15 alle 15.45, e poi potrete riascoltarmi in replica anche alle 18.15. Prima di iniziare vi ricordo brevemente i nostri contatti, in modo tale che voi possiate anche interagire con noi, suggerirci anche le vostre scalette, i vostri 6 gradi, commentare i nostri e leggere le nostre scalette. La nostra pagina web è, la trovate all'indirizzo www.radiofonica.com/i6 gradi di Radiofonica. Oppure potete mandarci una mail all'indirizzo 6gradiradiofonica@gmail.com. Oppure più semplicemente e rapidamente iscrivervi al gruppo dedicato al programma che potete trovare sul social network più famoso al mondo, che è Facebook. Vi ho abituato solitamente io, Patrizia, a presentare delle scalette molto rock o indie rock. Per lo più anche questa volta sarà così, come testimonia anche l'ultimo grado della mia scaletta di oggi, che è rappresentato da una band molto importante per il rock degli anni Ottanta, ovvero sia gli Smith di Morrissey. Però questa volta partirò da un personaggio che solitamente non fa parte della mia discografia, cioè da un altro genere musicale. Infatti andrò a ripescare un personaggio cult della musica italiana degli anni 50, ovvero sia Fred Buscaglione. Quindi metterò in collegamento Fred Buscaglione e gli Smith di Morrissey, che forse hanno già qualche collegamento nel look, chissà, no, vabbè, forse nel look no, però nell'ispirazione anni 50 e 60, Morrissey forse in particolare. Però poi di legami musicali ce ne sono veramente pochi. Insomma, partiamo con questi 6 gradi di oggi, venerdì 12 novembre, con la canzone di Fred Buscaglione, Carina.
Carina, graziosa, bambina, come soffro! Carina,
carina,
diventi tutti i giorni più carina,
carina,
ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
graziosa,
nessuna donna al mondo è più graziosa,
graziosa,
perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
carina,
allegra e spensierata sei carina,
carina,
ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Carina,
carina,
carina tu sei fatta per amare. Carina.
E questa era Carina di Fred Buscaglione, direttamente dagli anni 50, dallo swing, il jazz applicato alle canzonette, il primo grado dei 6 gradi di Radiofonica di oggi con Patrizia. Il vero nome di Fred Buscaglione era Ferdinando Buscaglione e fu un personaggio veramente importantissimo della musica italiana degli anni 50. Nacque a Torino nel 1921 e fin da piccolo dimostrò una grandissima passione per la musica. Dopo qualche anno passato in conservatorio, abbandonato poi per motivi probabilmente economici oltre che per uno scarso amore per la musica classica, iniziò ad esibirsi fin da adolescente nei locali notturni della città come cantante jazz, dimostrando una grande ecletticità come polistrumentista. Infatti, pensate, suonava sia il contrabbasso, sia il violino, il pianoforte e anche la tromba. Un giorno, durante una di queste esibizioni, conobbe una delle persone fondamentali per la sua vita, sia personale che artistica. Venne infatti notato da uno studente di giurisprudenza appassionato lettore di gialli, ovvero sia Leo Chiosso. Da questo incontro nascerà una grandissima amicizia e un importante sodalizio artistico, perché questo Leo Chiosso scriverà gran parte dei brani di Fred Buscaglione. Un altro momento importante della sua formazione artistica, pensate, si ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale, perché lui venne richiamato sotto le armi e distaccato in Sardegna, ma in quel periodo venne comunque messo, si mise in luce soprattutto per aver organizzato degli spettacoli per le truppe. E persino quando venne fatto prigioniero dagli americani fu notato il suo talento musicale, che lo portò ad entrare nell'orchestra della radio alleata di Cagliari. Questo gli permise di continuare a fare musica, ma soprattutto di entrare in contatto con le nuove sonorità, le nuove tendenze che venivano dagli Stati Uniti e che tanto lo influenzeranno, creando la sua cifra stilistica caratteristica. Dopo la guerra Buscaglione rientrò a Torino e lì fondò un suo gruppo, gli Asternovas, iniziando una vita randagia fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. E da questo momento inizia a comporre con appunto l'amico Leo Chiosso, col quale inizia anche una sorta di simbiosi, perché si trasferiscono in un palazzo insieme e passano le nottate insieme a chiacchierare, a scambiarsi idee, battute, e che Leo annota e che Fred accenna sulla tastiera del pianoforte. È così infatti che nascono le famose canzoni di Buscaglione, un po' strampalate, che parlano con ironia di bulli e pupe, di New York, Chicago, di duri spietati con i nemici, sempre in balia delle donne e dell'alcol, che lo renderanno così celebre. Fred si calò talmente tanto nel personaggio che si fece crescere un paio di baffetti e si presentava in scena in doppio petto gessato e cappello a larghe falde, ispirandosi a Clark Gable e ai gangster americani. E nel 1955 è l'anno del suo primo 78 giri, che conteneva due canzoni. Uscì con la cetra, aiutato dall'amico Gino Latilla, che aveva poi avuto un successo grazie a una canzone scritta proprio da Buscaglione. E la canzone in questione era Che bambola, e la seconda era Giacomino, il 78 giri. Ebbe un inaspettato successo, perché fu un successo di pubblico e di vendite, senza alcun sostegno pubblicitario, e quindi Fred Buscaglione da questo momento si lancia nella sua carriera con la cetra e partecipa ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuiscono alla sua popolarità. Insomma, alla fine degli anni 50 Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, non solo come cantante, ma anche per apparizioni autonome in pubblicità, in televisione e nei film, incarnando il ruolo del simpatico spaccone. Da questo momento la sua attività si fa frenetica. Lui gira a bordo di una vistosa auto americana, una Ford Thunderbird, che lui chiama criminalmente bella, come una delle sue canzoni. Ma fu proprio a bordo della sua amata macchina che morì improvvisamente all'alba del 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto nel quartiere dei Parioli, scontrandosi con un camion mentre tornava nel suo albergo dopo una delle sue nottate in un night della capitale. I suoi successi rimasero però imperituri, anche forse grazie al mito scaturito dalla sua tragica e prematura morte, e anche grazie alla nascente TV, che creò numerose trasmissioni in cui lui venne omaggiato. Molti suoi successi passarono appunto in queste trasmissioni e furono anche reinterpretati da altri cantanti dell'epoca. Per esempio, il pezzo che vi ho appena fatto ascoltare, Carina, fu ricantato anche da un altro grande di quegli anni, Nicola Rigliano, che rappresenta il secondo grado di oggi e che ci andiamo ad ascoltare con 20 km al giorno.
20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 km al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. A 20 km al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, 20 km al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. A 20 km al giorno, breve l'andata, lungo il ritorno, 20 km al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. A 20 km al giorno, a 10 all'andata, a 10 al ritorno, 20 km al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. La 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 la.
Ed era 20 km al giorno, uno dei pezzi più famosi di Nicola Arigliano, presentato anche al Festival di Sanremo del 1964, circostanza che gli regalò una grandissima popolarità. Nicola Arigliano è recentemente scomparso all'età di 87 anni e a me ha colpito molto perché, fra l'altro, è morto proprio nel paese di mia madre, Calimera, in provincia di Lecce. Pensate, lui viveva lì da 4 anni in una casa di riposo e aveva deciso di passare lì gli ultimi anni della sua vita in autonomia e in solitudine un po' silenziosa, lontano dai suoi parenti, dalla sua famiglia, anche se poi lui era comunque originario di quelle zone perché era nato a Squinzano, lì vicino, un po' più a nord rispetto a Lecce. E tra l'altro in questi anni nel Salento è stato trattato con grande ammirazione, visto che i sindaci locali lo hanno insignito di diversi premi e lo hanno coinvolto in diverse manifestazioni ed esibizioni. Però lui era di Squinzano, da Squinzano però fuggì molto giovane per le umiliazioni ricevute anche da parte dei familiari a causa della sua balbuzie, e giunse a Milano giovanissimo, dove fu accolto da conterranei ivi migrati. I suoi primi esperimenti come cantante furono da Radio Bari, partecipando al concorso Il Paradiso dei Dilettanti. Lui era soprattutto un cantante jazz, era molto bravo. La gavetta però fu lunghissima, fortunatamente con qualche colpo di fortuna, come capitò nel 1952, quando riuscì a destare l'attenzione di Marshall Brown, un critico musicale americano che, dopo averlo ascoltato, lo invitò niente poco di meno che al Festival Jazz di Newport, in America, quindi. Ma Arigliano è sempre stato zingaro nel cuore e il suo nomadismo stilistico non l'ha certo aiutato, nemmeno nel jazz. Partito come contrabbassista e sassofonista del genere afroamericano, ha subito carpito lo swing, elemento essenziale. Il vocalismo jazz ha avuto in lui il vero alfiere. Tutte le volte che si parla dell'influenza che il jazz singing, il cantato jazz quindi, e lo swing, che è esercitato sulla produzione leggera, si dovrebbe fare riferimento proprio a Nicola Arigliano, il suo inconfondibile modo interpretativo. perché appunto era fondamentalmente un cantante jazz prestato alla canzone, quindi un crooner, si chiamano così. E pochi in Italia sono stati bravi come lui quando uscì dal nebbioso mondo dei locali notturni, fine anni 50, e approdò in televisione sull'onda di uno swing lieve ed elegante con canzoni tipo I Sing Amore o I Love You Forestiera, in quel tipico vezzo dell'epoca che amava i titoli in doppia lingua. Per tutti gli anni 60 rimase un beniamino del pubblico, conteso da festival e nightclub, televisione e cinema, perfino dalla pubblicità, che lo volle per anni testimonial di un famoso digestivo su Carosello. Lascia Milano per l'Emilia, nel 68 si stabilisce a Magliano Sabina. Per anni nessuno avrà più sue notizie, però alla fine degli anni 80 rientra dalla porta principale del jazz. Fu Mario Schiano, sassofonista organizzatore, a volerlo in un paio di festival, e da lì arrivò anche la stima di grandissimi e validissimi jazzisti del periodo. La canzone che vi ho fatto ascoltare, appunto 20 km al giorno, è stata da poco reinterpretata da un famosissimo cantante americano, un personaggio molto singolare e estroso, che nel suo ultimo album, Mondo Cane, così si chiama, dedicato alla cover dei grandi brani della musica italiana, ha rifatto appunto la canzone di Arigliano, nonché anche alcune di Buscaglione ed altri del periodo. Vi faccio ascoltare un pezzo della cover in questione.
20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, mazzo di fiore di prato, tutto andato sprecato.
Lui si chiama Mike Patton e il suo genere musicale è tutt'altro, ma è sempre stato legato all'Italia per diversi motivi, non ultimo per cause sentimentali. Infatti nel 1994 ha sposato un'artista italiana, Titi Zuccatosta. La coppia ha però poi divorziato nel 2001, intanto però Mike ha vissuto alcuni anni a Bologna e parla fluentemente italiano, come potete ascoltare anche da questa canzone. Ha anche collaborato con un gruppo di Roma, gli Zoo. Al di là di questo, però, lui è stato soprattutto il cantante dei Faith No More, gruppo di San Francisco operante dal 1982 al 1998, anche se poi la band si è riunita di recente nel 2009 dopo ben 11 anni di inattività. Loro sono stati un gruppo alternative rock, alternative metal statunitense, considerati tra i maggiori ispiratori del new metal, essendo stati tra i primi a combinare batteria a doppio pedale e chitarre distorte con strofe rap. Il loro stile sarebbe poi stato raffinato e diversificato a fine anni 80 grazie alla versatile tecnica canora proprio di Mike Patton, che, come avete potuto sentire dal rapido ascolto della voce della cover di Arigliano, è davvero versatile. Andiamo ora però ad ascoltare uno dei brani più famosi dei Faith No More, Dig in the Grave.
We'll be right back.
Digging the Grave dei Faith No More, il terzo grado dei 6 gradi di oggi, venerdì 12 novembre con Patrizia. Tutt'altre sonorità, come avete potuto ascoltare, rispetto allo swing di Nicola Arigliano, che era il nostro secondo grado. Beh, che dire, Mac Patton non finirà mai di stupirci in questo senso. La canzone che vi ho fatto ascoltare è tratta dall'album King for a Day, Fool for a Lifetime, il quinto album del gruppo statunitense, pubblicato nel 1995 dalla Slash Records. Dopo 3 anni dalla pubblicazione del precedente Angel Dust, questo lavoro del gruppo non ottenne il consenso sperato. Negli Stati Uniti, infatti, l'album raggiunse solo la posizione 31 in classifica e arrivò a vendere poco meno di 250.000 copie, risultato di molto inferiore rispetto al precedente lavoro. Negli anni successivi, però, diventò un must per i fan del gruppo, anche perché si sciolsero di lì a poco, nel 1998. Gli album più importanti, Faith No More, li pubblicarono negli anni precedenti, però. The Real Thing, del 1989, è considerato il capolavoro del gruppo, con 2 milioni di copie vendute ed un premio Grammy. E Angel Dust, del 1992, che dette grande visibilità al gruppo grazie anche alla cover di Easy di Lionel Richie, contenuta in esso, e anche grazie al tour che apriva i concerti dei Guns N' Roses in giro per il mondo. La canzone Digging the Grave ha raggiunto una discreta popolarità in Italia per essere stata inserita nella colonna sonora della trasposizione cinematografica del libro generazionale per antonomasia degli anni 90. Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Fra l'altro, questa canzone fa da sottofondo a una scena clou del film, nella quale si vede esplodere la rabbia del protagonista Alex, interpretato da Stefano Accorsi, che nella scena raggiunge con la sua Vespa una zona appartata su uno dei colli che circondano Bologna e si lancia in una danza liberatoria, proprio accendendo lo stereo che spara a palla e Faith No More. La colonna sonora fu curata direttamente da Enrico Brizzi, l'autore del libro, il quale scelse delle ottime canzoni, dai Pulp ai Marlene Kunz ai CSI, dai Violent Femmes ai Faith No More, appunto. Strano che non abbia inserito una canzone del gruppo cui il titolo del libro fa riferimento, i Red Hot Chili Peppers. Jack Frusciante, che in realtà è John Frusciante, è uscito dal gruppo proprio quando i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato il loro album più famoso, quindi quando erano al culmine della loro celebrità. È per questo che il romanzo, il libro, si chiama proprio così. Per i critici musicali, Blood Sugar Sex Magik, questo album del 1991, fu l'inizio del declino della band californiana, capitanata da Anthony Kiedis, e invece rappresentò il culmine della popolarità. Iniziò da allora la grande scalata ai media e alla celebrità del gruppo. Però fino ad allora era stata osannata soprattutto dai critici come band capace di sperimentazioni, di mescolare diversi generi come hard rock, punk e funky, soul e rhythm and blues della Motown, e dar nuova linfa a una scena rock californiana dominata dall'hard rock un po' glam da classifica, la Motley Crue e Guns N' Roses. Il capolavoro dei Red Hot Chili Peppers, secondo la critica, è Freaky Styley, secondo disco del 1985. In questo album vi sono le prime loro incursioni in contesti più funk, ispirate da George Clinton medesimo. È inoltre il primo disco dei Red Hot Chili Peppers ad avere una sezione di strumenti a fiato. Qui il gruppo di Los Angeles fu ispirato principalmente da James Brown, Jimi Hendrix, Black Flag, Funkadelic e Parliament, e per esso collaborarono leggende della black music come appunto George Clinton, ma anche Andre Williams e Maceo Parker. Visto che Brizzi non li ha inseriti, li mettiamo noi. Dall'album da me più amato, quello appunto poi criticato, Blood Sugar Sex Magik, perché poi è con questo album e con questa canzone che li ho conosciuti e apprezzati nel lontano 1991, vi faccio ascoltare Give It Away, Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. Ed era la fantastica Give It Away dei Red Hot Chili Peppers dall'album Blood Sugar Sex Magik del 1991 e rappresenta il quarto grado dei 6 gradi di radiofonica di oggi, venerdì 12 novembre, insieme a Patrizia. Siamo arrivati a loro perché al loro chitarrista John Frusciante, non Jack, si riferisce il titolo del libro di Enrico Brizzi, il cui film aveva nella colonna sonora la precedente, il terzo grado, Digging the Grave dei Faith No More. Proseguiamo ora in questo percorso collegando a Red Hot Chili Peppers un altro grandissimo gruppo, forse il più importante degli ultimi 15 anni della storia del rock. Sì, proprio loro, i Radiohead di Thom Yorke. Vi chiederete, e cosa c'entrano con i Red Hot Chili Peppers? Beh, le sonorità sono decisamente diverse, a parte qualche l'idea della sperimentazione che forse li contraddistingue. Comunque, nei Red Hot Chili Peppers c'erano diversi musicisti degni di nota, oltre al cantante Anthony Kiedis e al chitarrista John Frusciante. Uno dei pezzi fondamentali anche nell'economia sonora del gruppo è sicuramente quello del bassista Mike Peter Balzary, meglio noto come Flea, che con il suo basso potente e funky ha dato un'impronta caratterizzante del sound del gruppo. Inoltre è considerato uno dei bassisti più virtuosi della scena rock, specialmente per la sua tecnica dello slap nei primi 5 lavori del gruppo. E pensate che la nota marca di bassi Modulus ha dedicato a Flea una linea speciale di bassi, i Modulus Flea Bass. Sono dei bassi elettrici a 4 corde prodotti in diversi colori. Quindi Flea è uno dei bassisti più importanti degli ultimi anni. Ah, fra l'altro, il soprannome Flea, che in inglese significa pulce, gli venne dato ai tempi del liceo, quando era preso in giro da parte dei compagni per la sua attitudine e abitudine a trovarsi sempre in mezzo alle dispute, alle discussioni. Beh, Flea, che è poi un tipetto molto eccentrico dai capelli multicolore, ha collaborato di recente proprio con i leader del Radiohead, Thom Yorke. Infatti l'ultimo gruppo con cui Yorke si è esibito in giro per il mondo era composto anche dal bassista dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente si è trattato esclusivamente di una band temporanea, non si preoccupino i fans dei Radiohead, e che ha supportato Thom nei live, dove ha proposto soprattutto materiale estratto dall'album The Eraser di 3 anni fa. E, oltre a Flea, ne facevano parte Joey Waronker, batterista e producer già al lavoro con R.E.M., Beck e Elliott Smith, Mauro Refosco, polistrumentista brasiliano, e Nigel Goldrich, grandissimo produttore anche degli stessi Radiohead. Beh, ogni scusa è buona per ascoltarci Radiohead. E a questo proposito vado a ripescare una bellissima canzone, forse non fra le più note, dell'album del 1997, una pietra miliare veramente del rock, Ok Computer. Questa è Let Down.
Oh,
Era la bellissima Let Down dei Radiohead, il quinto grado dei 6 gradi di radiofonica di oggi, venerdì 12 novembre, con Patrizia. Siamo quindi in dirittura di arrivo. Prima di ricapitolare, passo subito a presentarvi il sesto ultimo grado, rappresentato, come già detto all'inizio, dagli Smiths di Morrissey. Cosa li lega? A parte il fatto che ultimamente Radiohead si sono cimentati in una bellissima versione di The Headmaster Ritual del gruppo di Manchester. Ma, come vi ho detto per i Red Hot Chili Peppers, facendovi notare l'importanza di Flea, nei grandi gruppi non conta solo il frontman. E oltre a Thom Yorke, nei Radiohead ci sono diversi grandi musicisti, uno dei quali è Ed O'Brien, chitarrista e voce di supporto. E proprio di lui voglio parlarvi per passare agli Smiths. Infatti, leggenda vuole che Thom Yorke volle il bel Ed nel gruppo perché assomigliava a Morrissey. Ma oltre a questo, ultimamente Ed si è cimentato anche in un progetto parallelo, di cui sentirete da me parlare spesso nei 6 gradi, perché è ricco di collegamenti e collaborazioni. Il progetto è quello di Seven Worlds Collide, del frontman degli australiani Crowded House, Neil Finn, che ha visto riuniti Katie Tunstall, Jeff Tweedy, John Stirner e Glenn Coach dei Wilco, Lisa Germano, il batterista dei Radiohead stessi, Phil Selway, e anche chitarrista dei Modest Mouse, che altro non è che l'alter ego di Morrissey negli Smiths, Johnny Marr, con cui Ed si è esibito in più di una canzone. Quindi, ricapitolando, siamo partiti da Fred Buscaglione con Carina, rifatta anche da Nicola Rigliano, la cui canzone 20 km al giorno è stata cantata da Mike Patton, il cantante dei Faith No More, che abbiamo ascoltato con Dig in the Grave, inserita nella colonna sonora del film Jack Frusciante uscito dal gruppo. Il gruppo da cui Frusciante uscì erano i Red Hot Chili Peppers, che abbiamo ascoltato con Give It Away. Il quinto grado sono stati Radiohead, perché Flea, il bassista di Red Hot Chili Peppers, ha accompagnato nel suo tour da solista il cantante dei Radiohead. Infine, Ed O'Brien, il chitarrista dei Radiohead, e quello degli Smiths, Johnny Marr, si sono ritrovati a suonare insieme in Australia per il Seven Worlds Collide. Quindi, 6 gradi di radiofonica finiscono qui. Potete riascoltarli alle 18.15 in replica oggi stesso. Ora, in chiusura, ci andiamo ad ascoltare gli Smiths con una canzone che ci stringe ulteriormente il cerchio dei 6 gradi, perché è citata da Brizzi proprio nel suo libro di cui abbiamo parlato prima. Dal loro album più bello, The Queen is Dead, gli Smiths con There is a Light That Never Goes Out.
Take me out tonight. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
Di radiofonica.com.